E noi abbiamo in studio un amico che è venuto a trovarci, lui è Nicola Manca, che è venuto più volte a Radio X a parlare delle sue tantissime attività. Oggi parliamo di motocicletta, ma di motocicletta, diciamo, in chiave quasi, mi verrebbe da dire, quasi politica, nel senso che quando la motocicletta viene usata per promuovere delle buone cause e per promuovere anche il territorio della Sardegna in questo caso.
Sì, buongiorno Sergio, buongiorno a tutti, grazie per avermi ospite ancora una volta a raccontare i miei progetti in moto che spero piacciono a tutti.
Allora, tu sei un appassionato di motocicletta, sei un grande viaggiatore che con la sua motocicletta, le sue varie motociclette ha girato un po' tutto il mondo, ma sei anche il promotore da 3 anni di un'iniziativa, di una manifestazione che si chiama Dust in Sardinia, che è una corsa fuoristrada a tappe che si svolge in primavera e che si è svolta proprio nell'ultimo fine settimana nel Sulcis.
Esatto, sì, è un evento di motociclette, scrambler e cafe racer dedicata solo a 10 partecipanti che da 3 anni porto avanti assieme ad Alessio, che è il mio compagno di viaggio di mototacquino, per cercare di raccogliere fondi che poi devolviamo in beneficenza.
Ecco, anche quest'anno il Dust in Sardinia si è svolto in una settimana dove la polvere era sollevata molto anche dal maestrale oltre che dalle vostre moto, no?
Sì, soprattutto il maestrale ci ha fatto da sottofondo nella risacca di Scivu dove dormiamo, perché abbiamo scelto di collaudare l'itinerario e quindi di far percorrere i motociclisti un itinerario che fosse fuori dalla carta patinata.
Sì, tra l'altro anche questo è una, diciamo, è un merito di manifestazioni come Dust in Sardinia, quello di aprire delle piste, dei percorsi, degli ipotetici itinerari che poi possono essere messi al servizio di chi fa mototurismo in Sardegna. Sono sempre di più in questo periodo, specialmente dell'anno, ne vediamo numerosissimi che arrivano anche dall'estero con le loro moto e attraversano la Sardegna a gruppetti, perché è un posto meraviglioso per andare in giro con la moto, la Sardegna, no?
Assolutamente, da poco è stata inserita nelle migliori tappe d'Italia per appunto il mototurismo, la Sardegna.
Ecco, e manifestazioni come la vostra aprono nuove vie, sperimentano e collaudano nuove modalità. Ecco, voi per esempio avete montato un campo notturno un po' stile Far West, ho visto delle bellissime fotografie sulla spiaggia di Scivu.
Assolutamente, sì, diciamo che apriamo nuove piste, tanto che l'FMI quest'anno ha deciso di inserire la Dust in Sardinia nel calendario nazionale come un evento che unisce il turismo esperienziale, quindi l'utilizzo della moto per far vivere esperienze positive, non solo come mezzo per correre o visitare dei posti, e quindi ha deciso di inserirlo perché c'è una componente benefica che è la prima in Italia a far parte di questa tipologia.
Ecco, la componente benefica, appunto, l'hai già detto tu, consiste nel fatto che voi raccogliete le quote di iscrizione di questi 10 pazzi che si fanno 450 km di fuoristrada in 3 giorni dormendo sotto il cielo alla Diaccio, e queste quote vengono destinate ogni anno a una causa benefica. Adesso quest'anno come verranno utilizzati?
Allora, quest'anno verranno utilizzati per far disegnare, costruire e stampare, che poi noi distribuiremo gratuitamente, un albo sul motociclismo che verrà destinato a bambini con bisogni educativi speciali. L'anno scorso siamo riusciti a raccogliere circa 3.000 euro sempre con la Dust in Sardinia e gli sponsor per comprare un presidio medico, per fare una cosa che per noi sardi è normalissima, fare il bagno, e che invece per alcune persone in Sardegna purtroppo non lo è, che è appunto la SLA. Quindi abbiamo comprato una sedia galleggiante che abbiamo poi regalato alla spiaggia di Maladrogia, che è l'unica in Sardegna allestita per queste esigenze, e speriamo di aver fatto contente molte persone.
Ecco, ma soprattutto, diciamo, quello che fate è avvicinate a un uso sostenibile e anche, diciamo, fruttuoso, virtuoso della motocicletta, perché con la motocicletta si può vivere un'esperienza. Tu hai usato non a caso il termine di turismo esperienziale, perché con la motocicletta si può vivere un'esperienza che veramente assomiglia a quella dei cowboy che vediamo nei film di Sergio Leone o della grande tradizione western americana, cioè arrivare in zone del nostro territorio altrimenti inaccessibili.
Assolutamente, ma poi guarda, la cosa bella è che abbandoniamo qualsiasi tipo di tecnologia per dar spazio a quelli che sono i rapporti umani, ed ecco il numero 10. 10 sono come numero una persona, un gruppo gestibile, dove tutti vanno via dall'esperienza sapendo il nome di tutti, e questo è il nostro obiettivo, quello che appunto si creino dei rapporti umani.
Ecco, non è una manifestazione competitiva, mi sembra di capire, c'è un vincitore alla fine.
Non c'è un vincitore, vincono tutti.
Vincono tutti, l'importante è partecipare. La cosa molto bella appunto che poi la sera si sta attorno al fuoco a parlare, ci si conosce tutti, e devo dire che anche le vostre moto sono moto, diciamo, da battaglia, mi viene da dire, non è all'insegna della tecnologia esasperata, sono moto abbastanza ridotte all'essenziale, no?
Sì, sono moto che si aggiustano, come diciamo noi, con fil di ferro e martello, come si faceva un tempo, no?
Allora, apriamo questo capitolo, c'è anche un ritorno a questo motociclismo un po' più umano, un po' più analogico, un po' meno esasperato dalla tecnologia delle grandi case che vendono le motociclette?
Sì, c'è un ritorno che casualmente è stato dettato dagli appassionati che si facevano le moto in garage, prendevano vecchie motociclette degli anni 90 e le sistemavano un po' con quel sapore retro anni 70, pur avendo la affidabilità degli anni 90, insomma, le moto venivano costruite a quel tempo per solcare i deserti, c'era la Parigi-Dakar, c'era il Camel Trophy. E quindi diciamo che questo connubio poi ha costretto le case motociclistiche ad adeguarsi, e non è stato il contrario, quindi non sono state le case motociclistiche a lanciare una linea, ma sono stati gli appassionati a segnare il solco, e le case si sono dovute adeguare, tant'è vero che adesso abbiamo un sacco di modelli che un po' richiamano al vecchio stile, pur avendo insomma tecnologia.
Sì, beh, anche grandi case motociclistiche hanno ripreso a fare dei modelli che facevano negli anni 70, perché si sono resi conto che c'è questo gusto di ritorno alla moto un po', diciamo, old school, mi viene da dire,
assolutamente,
no?
Assolutamente.
O retro, ci sono anche, stanno risorgendo negozi di moto usate. Io era da molto tempo che non vedevo negozi pieni di moto usate, perché si sta riaprendo un mercato anche dell'usato. È interessante questa cosa.
Sì, si sta riaprendo un mercato dell'usato anche per questioni di costi, perché comunque una moto nuova costa 10-12 mila euro. Fare una moto in garage o comunque farsela fare da un customizzatore costa sicuramente meno, ma soprattutto è la tua moto.
Ecco Nicola, raccontaci la tua di moto.
Sì, la mia moto è
è una moto che... Io ne ho seguito la genesi, perché pubblicavi ogni giorno fotografie sulla tua pagina.
Sì, la mia moto è una moto che io ho costruito in casa di molti anni fa, con la quale sono andato e tornato soprattutto dal Marocco, ho fatto il deserto con quella moto, e poi piano piano si è evoluta, non ultima è stata pubblicata proprio questo mese in un giornale come una delle scrambler più interessanti.
Ecco, ma raccontaci, dici da che cosa è composta, come l'hai fatta, dacci una scheda tecnica
nasce
per il piacere dei nostri appassionati all'ascolto.
Nasce da una moto anni 90, una Honda Dominator, che io ho completamente smontato, gli ho montato un serbatoio di Guzzi Lodola, quindi di una moto che io non ho conosciuto quando solcava.
È uno di quei serbatoi dritti, no?
È uno di quei serbatoi bombati con il tappo che si chiude con una levetta, che insomma non è sicuramente il tappo più tecnologico, ogni tanto perde benzina in base a come lo si mette. Però diciamo che al suo perché, è una moto che io non ho conosciuto quando era in produzione, però mi è piaciuta molto la forma e quindi ho deciso di metterla con un bel giallo pastello che insomma sa molto di anni 70. La sella e tutta la componentistica l'ho fatta io, l'unica cosa che per la quale mi sono rivolto a uno specialista sono le sospensioni, che insomma dovevano essere di un certo tipo, usandola molto in enduro, facendo sterrati, deserto, insomma.
Come si definisce una moto così? Uno scrambler?
Una scrambler, sì.
Cilindrata?
Sì, 50, quindi comunque una moto che mi consente di viaggiare, la velocità di crociera è bassa, fa intorno ai 110 km all'ora, poi non avendo protezione la mia media è circa 90 all'ora, quindi fare la 131 per noi sardi, per imbarcarsi a Porto Torres, diventa forse un viaggio nel viaggio, però insomma diciamo che è una moto molto affidabile, molto vera, molto facilmente aggiustabile, non mi ha mai lasciato a piedi.
Ecco. E qual è il posto più bello in Sardegna dove sei arrivato con questa moto che ti ha fatto dire ma che bello, arrivare in questo posto, ci potevo arrivare solo con questa moto qui?
Allora, il posto più bello che ho visto è stato un posto dove sono arrivato che ho visto per caso, più che altro perché la moto di Alessio si è fermata a un certo punto in una strada di montagna, e sotto c'era la laveria Brassei, che è la laveria di Naracauli, che rappresenta
zona mineraria
di Ingurtosu, sì, che ha rappresentato presentato all'inizio del Novecento, quando è stata inaugurata, un modello di sviluppo molto diverso da quello che era il modello di sviluppo proposto in Sardegna dalle grandi case francesi o inglesi. Era un modello che metteva l'operaio al centro del progetto. Quindi il Lord Brassey, che era appunto il direttore della miniera, fece in modo che gli operai non abitassero più nelle zone più insalubri, ma diede delle abitazioni nelle zone più salubri della zona di Naracauli, costruì un ospedale, insomma rappresentava veramente un modello
villaggio.
Un piccolo villaggio con 5.000 abitanti, quindi insomma non
un
proprio piccolo,
sostituì
la piccola infermeria con un ospedale, fece costruire sale comuni.
E tu, insomma, improvvisamente, quasi per sbaglio, per un incidente di percorso, ti sei trovato immerso in questo villaggio fantasma.
Mi sono trovato immerso in questo villaggio fantasma, che è diventato fantasma quando Lord Brassey fu investito a Londra da una carrozza, e il sogno forse di una Sardegna più equa, più attenta a quelli che erano i suoi abitanti, insomma,
sì, anche alla civiltà del lavoro, no? Al rispetto per le persone che lavorano. Devo dire che di posti così in Sardegna ce ne sono tanti, e pensa che è bello vedere un posto del genere, per esempio, abitato, anche se magari toglierebbe qualcosa alla magia del villaggio fantasma silenzioso da scoprire da soli, però pensa quanta economia si potrebbe fare destinando posti del genere, per esempio, a dei bed and breakfast, dei posti dove la gente può anche pernottare la sera durante un tour in moto o in mountain bike. C'è tantissimo lavoro da fare su questi luoghi della Sardegna.
Ma infatti c'è un modello che io mi sento di, insomma, consigliare a chi ci sta ascoltando, che è il modello di Rosas. La miniera di Rosas è stata oggetto di un grandissimo recupero. Le case degli ex minatori vengono utilizzate come bed and breakfast, sostanzialmente, a un costo veramente irrisorio, immersa nella natura più incontaminata, dove ci sono barbecue a disposizione. È veramente un posto che merita di essere visto, perché rappresenta, secondo me, uno dei migliori modelli di recupero territoriale minerario.
Ecco, tu Nicola sei venuto più volte qua a Radio X a parlare di progetti innovativi, perché ti muovi nel mondo delle startup, dell'innovazione, oltre a essere appunto un appassionato. Io sono convinto che poi in realtà il tuo vero lavoro sia quello di cui stiamo parlando oggi. Ma esiste un'applicazione, un sistema, diciamo, organizzato per muoversi in Sardegna con la moto e andare alla ricerca di posti come quello di cui ci hai parlato?
Un'applicazione? Allora, esiste, per esempio, gli amici Pastori Moto hanno un sito con un sacco di tracce scaricabili e un'applicazione con tantissime tracce scaricabili per vivere il mototurismo, ma ce ne sono anche altre, come le tracce disponibili su...
Quando parli di tracce parli proprio di percorsi che io posso mettere col GPS e seguire in tempo reale, no?
Assolutamente, sì. Ci sono un sacco di percorsi su Wikipedia, per esempio, Wikimap, che sono a disposizione.
Sì, il lavoro da fare è creare lungo queste tracce dei servizi per poter fare economia su questo mondo, che tra l'altro c'è, è sempre più numeroso, dicevamo, si vede sempre più spesso in giro per la Sardegna una presenza organizzata di motociclisti e anche di ciclisti, devo dire, anche per quanto riguarda mountain bike, downhill, bici da enduro. È sempre più forte la presenza, bisognerebbe riuscire a trasformarla in un'opportunità economica.
Assolutamente, qualcuno ci sta riuscendo, molti stanno addirittura mettendo dei cartelli biker friendly, in modo tale da poter dare un servizio che il motociclista richiede, ossia spazio in camera per tutta l'attrezzatura che si utilizza, un parcheggio custodito per le moto, che sono cose che i motociclisti...
Sì, punti di assistenza lungo il tragitto, perché ovviamente sì, Stiamo parlando di mezzi che ogni tanto possono anche fermarsi. Nicola, concluderei dando qualche informazione, qualche indirizzo utile, se dovessi suggerire a qualcuno che ci sta ascoltando un modo per avvicinarsi a questo mondo della motocicletta, però della motocicletta, diciamo, esperienziale in Sardegna.
Allora, sicuramente faccio un po' di pubblicità a Mototacquino, quindi www.mototacquino.it, che è il sito dell'associazione di cui sono presidente, dove ci sono un sacco di informazioni utili, tra cui uno che mi viene in mente è cosa fare quando si trova un animale in mezzo alla strada, che in Sardegna capita spesso. A me capita capitato di avere difficoltà perché c'era un toro di 500 kg e effettivamente ho dovuto...
Il toro si gira e si fa inversione e si scappa. No,
no, non si guarda negli occhi, si procede piano piano e il toro
rimane fermo.
Perché sono abituati, solo che noi che viviamo nella città non siamo abituati ai tori, mentre i tori sono abituati agli uomini.
Non guardate negli occhi il toro e procedete lentamente. Dopodiché su Moto Taquino trovate tantissime informazioni. Io ringrazio Nicola Maca per essere venuto oggi da noi nello studio.
Grazie Sergio.
Buone gite in motocicletta.
Buongiorno a tutti, buona giornata.